Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Queste parole che sono l'ingresso della domenica, della prima domenica di Avvento, dal Salmo 24-25, ecco, ci guidino in questi giorni di preghiera e possiamo tenere l'animo alzato verso il Signore.
Della lettera di Giuda, versetti 14-19. Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con migliaia e migliaia dei Suoi angeli per sottoporre tutti a giudizio e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie che hanno commesso e a tutti gli insulti che da empi peccatori hanno lanciato contro di Lui. Sono sobillatori pieni di acredine che agiscono secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce parole orgogliose e per interesse circondano le persone di adulazione. Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di istinti ma non ha lo spirito. Parola di Dio.
Ecco, i versetti di oggi sono caratterizzati dalla citazione o dal riferimento, citato in una vera e propria citazione del libro di Enoch e anche da una seconda citazione non letterale, da un secondo riferimento al versetto 17 su quello che hanno predetto gli apostoli. Questa frase non è l'unico motivo, ma è una di quelle che fa pensare a qualcuno degli studiosi che anche la lettera di Giuda sia un testo, se ci sia, non sia di, diciamo, sia un testo pseudonimia, cioè è un fenomeno molto usato dagli antichi, lo stesso libro di Enoch è pseudonimico, cioè non l'ha scritto Enoch. Tutti sapevano, quelli che leggevano, che era un'attribuzione all'antico Enoch, eccetera. Qualcuno pensa che anche qui non sia Giuda che dice gli apostoli, come qualche cosa di passato, come sembra, però è un'osservazione. Non tutti concordano, molti ritengono che possa essere ugualmente la lettera di Giuda, insomma, fratello del Signore, fratello di Giacomo. In ogni caso, questa è una questione che non cambia, ecco, il nostro. Vi lascio subito la parola su questi versetti.
No, a me, così, anche un po' pensando alle cose che si dicevano ieri, mi sembra che con quest'ultima citazione, quest'ultimo riferimento a questo tratto del libro di Enoch, l'autore voglia ancora di più, come dire, rimarcare che l'agire di questi falsi maestri, insomma, di questi, non rimane senza, come dire, senza giudizio, senza, mi viene il termine, senza punizione, ecco, sì. e lo dimostra anche il fatto che proprio in questa citazione è detto più volte, dunque, sottoporre a giudizio tutti, la colpa di tutti, e poi ancora tutti gli insulti, cioè come a dire che niente rimarrà così appunto senza punizione. E poi mi sembrava che, un po' come diceva anche ieri Giovanni, cioè che è proprio forse anche un volere smascherare queste persone che agiscono così, perché quando dice al versetto 10 che sono sobillatori o mormoratori, brontoloni, e che agiscono appunto secondo le loro passioni, e poi dice che per interesse circondano le persone di adulazione, quindi vuol dire che c'è una, come dire, una parvenza di bene, o comunque vogliono accattivarsi queste persone, i fratelli nella comunità. E quindi mi sembra che insista molto su questo. E poi il passaggio poi invece al versetto 17, ma voi, o carissimi, ricordatevi, cioè l'aveva già detto, aveva già, dunque al versetto 5 aveva detto a voi che conoscete tutte queste cose. Io qui non avevo così riflettuto, ma a che cosa si riferiva, voi che conoscete tutte queste cose? Poi dice voglio ricordare, anche qui si fa come dire un ricordare di quello che aveva fatto il Signore in quel caso, e qui dice, oh carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli. E quindi una esortazione appunto ai fratelli a tenere bene in mente che queste cose erano state predette, e quindi un ammonimento per essere avvisati, insomma, per essere
un pensiero di adesso, non è che... però questa comunità a cui Giuda si rivolge, mi pare, ecco, che sia soggetta allo scandalo di avere all'interno dei membri che non camminano secondo lo Spirito. E riflettevo che questa cosa è una cosa che può veramente raffreddare la fede di tanti, perché se la comunità dei redenti al suo interno si comporta così, beh, allora dov'è la redenzione, insomma? Dov'è? Certo, è vero che solamente alla fine ci sarà una completa trasformazione degli uomini, però è ugualmente questo comportamento un comportamento che scandalizza. E allora ecco che si capisce perché poi sia così preoccupato di dire, ma queste cose sono già state dette, ecco, non meravigliatevi, cioè non meravigliatevi che il grano e l'olio crescano insieme. D'altronde la citazione di Enoch, se non sbaglio, ho andato a vedere un attimo ieri, ma è una citazione che riguarda il giudizio di tutti, non il giudizio della comunità dei discepoli in particolare, però Giuda lo riferisce anche alla comunità dei discepoli e quindi utilizza questo testo anche per confermare come non c'è da meravigliarsi che queste cose accadano.
In particolare il versetto 18, continuando un po' il discorso che è stato fatto adesso, dice che gli apostoli avevano detto alla fine dei tempi vi saranno impostori. Cioè, mi sembra che Giuda, così come anche, io cerco di leggere in parallelo quel capitolo secondo della seconda Pietro, sembra che Giuda venga a dire, o l'autore venga a dire, che è una prova della fine dei tempi, come anche in altre lettere si dice così, che i falsi dottori all'interno sono una delle prove della fine dei tempi. E in particolare il commento qui che io seguo dice che questa citazione di Giuda attribuisce alla seconda venuta di Gesù, al ritorno di Gesù, alla parusia, questa teofania di cui parla il libro di Enoch, sostituendo mettendo il Signore, mentre il testo metterebbe l'uno, cioè Dio chiamato uno. Ecco, l'unico è venuto con le sue miriadi di angeli, invece Giuda dice il Signore, sottintendendo Gesù nella sua seconda venuta.
No, volevo dire, la prima Giovanni 2,18 è una di quelle citazioni che diceva la Sara adesso. Dice: figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora.
Questi empi sono definiti temerari, arroganti, e così si trova nella seconda lettera di Pietro al versetto 10 del capitolo secondo, temerari e arroganti, e poi ancora sempre nella seconda di Pietro al versetto 18, adescano quelli che da poco si sono allontanati da chi vive nell'errore. E infatti qua dice: tali sono quelli che provocano divisioni. E penso che questo del versetto 19 della lettera di Giuda sia una cosa fondamentale, perché oltre ad essere empi e arroganti, soprattutto provocano divisioni all'interno della comunità e sono sobillatori. Si può ricordare anche che dove dice migliaia e migliaia dei suoi angeli, nel versetto 14 richiama Daniele, che dice migliaia e miriadi di angeli con il vegliardo che siede sul trono.
Mi ricordava la lettera di Paolo, adesso non so quale, in cui dice che nel corpo ogni organo ha la sua funzione, le membra, le braccia, e questi personaggi all'interno del corpo, seguendo le loro passioni, tutto il corpo ne risente, non è che siano esterni, sono proprio dentro al corpo della Chiesa e danno dei problemi.
Ci sono dei problemi.
A proposito di problemi, forse bisogna il versetto 16 all'inizio, dove traduce sobillatori pieni di acredine. Di fatto mi sembra che sono gonghismos, cioè sono i mormoratori, no, che sono partiti, che abbiamo trovato dall'uscita dell'Egitto subito, no, la mormorazione, fino a Giovanni 6, quando anche lì mormoravano. Quindi è un termine molto, molto caratteristico, ecco. E poi l'altro termine, che è quasi impronunciabile, pieni di acredine, vuol dire scontenti, lamentosi. Allora, messi insieme le due cose, anche qui dà dei problemi, perché sono mormoratori scontenti. Io mi è venuto quasi il dubbio che si riferisca direttamente, cioè che riprende in qualche modo quando parlava della ribellione di Core, il versetto 11, perché mi sembra che più o meno siano lì, ecco.
Ma anche io avevo un po' ragionato su questo versetto 16, che nella traduzione che propone la nuovissima versione delle Paoline suona così: costoro sono dei mormoratori, e fin qua ha già fatto riferimento Anita, e aggiunge: accaniti contro la loro sorte. E naturalmente non sono in grado di dire se è una traduzione opportuna, certo che mi è sembrato molto vero, come pensando a un aspetto dell'impietà che mi sembra così presente, è così attuale, questo non star bene neanche con se stessi assolutamente, quindi prendersela contro il destino, che è un atteggiamento veramente incredibilmente diffuso. Se uno oggi dice che sta bene, che la mia sorte è caduta in luoghi deliziosi, come dice il Salmo, fa ridere, perché tutti comunque brontolano della propria sorte.
Volevo fare, mi viene da fare due o tre osservazioni più generali. La prima è quello che avete detto, cioè che vediamo qui la convinzione di essere negli ultimi tempi, no? Questo è diffuso anche in altri scritti, citato Giovanni, si può citare anche all'inizio tra gli ebrei questi giorni che sono gli ultimi, l'idea cioè che con gli eventi che viviamo, ecco, siamo la comunità degli ultimi tempi, e questa è una convinzione che comanda l'esegesi di questi scritti. Abbiamo lo stesso fenomeno, anzi ancora più accentuato, negli scritti di Qumran, nella comunità di Qumran. L'esegesi di Qumran è un'esegesi dagli ultimi tempi, cioè i profeti, gli scritti, i profeti vengono letti in riferimento agli eventi di oggi. Cioè quello che è scritto là non riguardava essenzialmente le cose di quel tempo, riguardava la fine dei tempi. E quindi noi vediamo anche in Giuda l'insistenza: sono questi coloro di cui parlava là. E questo è una cosa, ecco, naturalmente è legato a questo tipo di esegesi, per cui il contesto originale è meno importante, più importante è la convinzione che stiamo vivendo gli ultimi tempi e che le scritture riguardavano. La seconda cosa è appunto l'importanza di Enoch che in questo testo emerge. Perché andare a citare Enoch? Lo cita Enoch, è il settimo, l'importanza enorme di Enoch, ecco, che molte comunità avevano dietro, ecco, di questi scritti non sono molto citati, anzi mai, quasi mai, ecco, salvo in alcuni scritti come il testo di Giuda, non sono molto citati, ma non vuol dire che il mondo di questi scritti non sia quello prevalente nel Nuovo Testamento. Tutto quello che qui troviamo di particolarmente significativo si riferisce a questi testi. Forse non sono citati anche perché non sempre piacciono fino in fondo, ecco, quindi si prende anche in qualche distanza probabilmente, però qui vediamo che è citato in modo esplicito come una profezia, cioè Giuda interpreta il testo, la descrizione, che è una descrizione, è l'inizio del libro dei vigilanti, diciamo, del primo testo del Pentateuco enochico. Enoch è un pentateuco parallelo, per così dire, al Pentateuco di Mosè. E il primo libro è chiamato dei vigilanti e l'inizio è proprio all'inizio, è l'introduzione, diciamo, parla del giudizio di Dio. E qui è interpretato però come una profezia di questi tempi, e può darsi che quello che diceva la Sara sia ancora più significativo, no? cioè che addirittura lui pensi al Messia, a Gesù, ecco, con questo Signore. Qui dice che Enoch è il settimo, qui hanno studiato, vorrei ricordare che questo sarebbe il modo forse più adeguato per andare a capire la genealogia di Luca, che noi confrontiamo con Matteo, ma non va confrontata tanto con Matteo, ma va confrontata con questi testi. La genealogia di Luca è una genealogia enochica. Infatti c'è Enoch, che è il settimo. Se voi andate a vedere la genealogia di Luca, arriva fino ad Adamo, anzi fino a Dio, perché naturalmente dopo Adamo c'è Dio, ecco, e anche lì, siccome si parla molto attraverso i numeri, Enoch è il settimo, si va a calcolare Davide, Abramo è il ventunesimo, Davide è il trentacinquesimo, fatto sta che Giuseppe, il padre di Gesù putativo, è il settantaseiesimo, che vuol dire che Gesù è il settantasettesimo, che è proprio quello che è previsto fin dall'inizio, 7-7, come vediamo in Matteo, che ha un'altra cosa, a cui importa il 14, e come sappiamo è dimostrato, il 14 è Davide, e vuol dire il nome Davide. Qui quindi insomma, è interessante, però non voglio troppo distrarvi in questo, mi chiedo sul versetto 19, non hanno lo spirito, certo è un giudizio interessante. Cosa vuol dire? Prima dice sono psichici, non sono spirituali, probabilmente invece apparivano come spirituali, perché questa è una denigrazione. Però dice non hanno spirito. Che cos'è lo Spirito Santo, forse? Forse le traduzioni intendono così. Però sono membri della comunità. Cioè, cosa vorrebbe dire? Cioè, non hanno lo spirito in che senso? Qui c'è un giudizio, io penso, soprattutto legato al comportamento, alla dottrina e al comportamento. È la dottrina e il comportamento che dimostra se uno ha lo spirito o no. Noi quando parliamo dello spirito siamo legati ai sacramenti, naturalmente, non dico che sia sbagliato, ci mancherebbe. Ecco, qui l'impressione è un po' diversa, cioè non hanno, se spirito vuol dire Spirito Santo, non hanno lo spirito, vuol dire che non seguono lo spirito, dimostrano di non avere in se stessi dominante, ecco, lo spirito di Dio. Seguono le loro passioni, normalmente dice così, oppure seguono i loro istinti, diciamo, ecco, ciò che è umano semplicemente.